Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Protagonista di Australia istruzioni per l'uso, oggi è una ragazza, classe 1983, originaria di Alghero in Sardegna, si chiama Samantha Mavuli. Buongiorno Samantha e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Dario, grazie per l'invito, è un piacere essere qua.
Allora Samantha, cominciamo con un po' di note biografiche, tra virgolette. Cosa facevi in Italia e quando, come e soprattutto perché sei venuta in Australia?
Allora, io a dire la verità in Italia non ho mai lavorato perché appena finita l'università, anzi quando ancora ero all'università, ho vinto una borsa di studio per l'Australia, anzi una borsa di studio per studiare all'estero, e tra tutti i paesi disponibili, tra cui Stati Uniti, Sud America, Asia, eccetera, c'era anche l'Australia. E quindi ho pensato, non avrò altra occasione di andare così lontano, quindi sfruttiamo l'occasione. Quindi sono andata in Australia e è stato un anno bellissimo, sono rimasta un anno, ho viaggiato in lungo e largo, ho fatto molte amicizie, ho vissuto nel campus universitario dell'Università di Wollongong, studiando relazioni internazionali, e poi da lì, quando sono tornata in Italia per laurearmi, avevo come il mal d'Australia, no? Si dice il mal d'Africa, io avevo il mal d'Australia, quindi non riuscivo a pensare ad altro che all'Australia. Era come un amore per una persona che non si riesce a dimenticare, per me è stato l'amore per questo paese. Poi io dovevo decidere se intraprendere la carriera diplomatica o andare in Australia, e l'Australia ha avuto il richiamo più forte e quindi sono ritornata con un lavoro di un mese che poi ho trasformato in un lavoro di 6 mesi, in uno sponsor e così via.
E il lavoro era legato al percorso di studi che a quel punto avevi concluso?
Il lavoro sì, era un lavoro in una organizzazione internazionale basata a Londra. Lavoravo per l'International Transport Workers Federation.
Quindi eri andata a cosa? Su LinkedIn a cercare qualsiasi posizione lavorativa in Australia potesse in qualche modo aprirti le porte del paese?
No, in realtà l'avevo trovato tramite dei contatti. Ripeto, era un lavoro di un mese, per cui ho detto va bene, mi faccio metà agosto, metà settembre là. E tutti pensavano che sarei tornata dopo un mese e mezzo, era un mese e mezzo a dire la verità. E invece in cuor mio io già sapevo che appena avessi messo in Australia avrei fatto di tutto per ritornarci, il mio obiettivo era la cittadinanza, quindi poi così è stato.
Ecco, però non anticipiamo troppo i tempi nel racconto. Intanto ti chiedo che anno era, anche per capire quanto tempo fa è accaduto tutto questo, e poi che cosa è accaduto in quel mese e mezzo nel quale avevi un contratto ma avevi anche l'obbligo di lavorare, di presentarti sul posto di lavoro tutti i giorni.
Sì, è stato 2012-2013. Cosa è successo? Niente, è successo che ho fatto del mio meglio, quindi poi mi hanno proposto di estendere il contratto, mi hanno dato un nuovo contratto, perché quello per cui io sono arrivata era una sostituzione, quindi mi hanno preso nell'ufficio legale e poi mi hanno fatto lo sponsor come project manager e ho imparato tantissimo. Ho lavorato in un ambiente altamente politico, che era quello che desideravo, e altamente internazionale, con persone molto intelligenti, molto preparate. Io ero una novellina che aveva la testa piena di nozioni, però poca pratica, e devo dire che non c'è stata palestra migliore.
Che tipo di posizione e di mansione prevedeva lo sponsor?
International Project Manager. Avevo l'obiettivo di sviluppare un progetto pilota per questa federazione di sindacati marittimi, e questo progetto aveva l'obiettivo di sviluppare la presenza sindacale nell'Asia Pacific. Quindi stiamo parlando di Filippine, stiamo parlando di Fiji, Papua New Guinea, tutta la zona dell'Asia Pacific dove non c'era una presenza sindacale estesa. E devo dire poi che questo lavoro, sebbene mi piacesse tantissimo, mi teneva legata allo sponsor. Io avevo sentito molte storie di sponsor che finivano male, ecco. Quindi ho pensato, devo avere un piano B per ottenere la cittadinanza, perché alla fine questo era il mio obiettivo. Quindi ho fatto in modo di applicare per la residenza non tramite lo sponsor, ma tramite l'independent visa, e così è stato, anche se ho continuato a tenere quel lavoro.
Ti sei dovuta appoggiare ad un agente di immigrazione? Come sei riuscita a ottenere l'independent visa pur essendo sotto sponsor?
Allora, sull'independent visa sì, l'ho ottenuto tramite i punti che avevo acquisito. Lo sponsor a un certo punto è finito in anticipo, quindi ho continuato ad avere il mio lavoro, ma lo sponsor era finito, quindi meno male che ho applicato indipendentemente. Mi sono appoggiata a un agente migratorio che ha sbagliato moltissime cose, quindi io dovevo controllare tutto, e meno male che ho controllato, perché altrimenti non sarei qua a quest'ora. Dopodiché, 2 mesi prima della scadenza del visto, l'agente mi ha detto che non c'era possibilità per me di rimanere. Allora mi sono rivolta ad un altro agente migratorio, che invece mi ha detto: no, è appena uscita una legge tale per cui tu puoi applicare e avresti anche moltissimi punti. Quindi niente, abbiamo applicato 2 mesi prima della scadenza, e poi appena ho applicato, siccome avevo un punteggio abbastanza alto, ho ricevuto subito l'offerta dal governo.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Samantha Mavuli, sarda di Alghero, ormai cittadina australiana. Facendo un passo indietro, Samantha, tu hai detto che ti sei innamorata dell'Australia quando hai fatto la prima esperienza lavorativa a Wollongong, che non è per tutti. Ecco, che cosa all'epoca ti aveva colpito così tanto dell'Australia, Australia rurale, per quanto non distante da Sydney, ma comunque Australia un po' countryside? Ecco, che cos'è che ti aveva colpito?
In realtà mi aveva colpito tutto in positivo. Io avevo studiato a Bologna e poi avevo fatto l'Erasmus in Spagna. Avevo viaggiato abbastanza in Europa, in Italia, e non avevo mai trovato un posto dove volessi vivere, a parte la Sardegna, no? Nonostante il mio amore smisurato per Bologna. Però pensavo, non è una città per sempre. Quindi avevo questa idea dell'Australia un po' come una grande Sardegna multiculturale. E poi quando sono arrivata, questa mia idea... sbagliatissima, però sbagliatissima nel senso che non è proprio così, però in realtà era proprio quello che mi aspettavo di trovare. Quindi mi sono innamorata del fatto che fosse un paese pieno di natura e un paese molto multiculturale. Io vivevo in una casa con un iraniano, una australiana, un francese e un'altra ragazza australiana. E tutti eravamo universitari e ognuno aveva un suo campo specifico, quindi era un ambiente altamente stimolante. Si facevano cose molto diverse, ho imparato tantissimo in quell'anno. Non c'è mai stato un appiattimento e c'è sempre stata una scoperta crescente. Quindi per me l'Australia è stata un mix tra scoperta, libertà e natura. E questo mi ha fatto innamorare dell'Australia.
Ti sei avvicinata all'Australia pensando di trovare, o forse attirata dall'idea di trovare, una grande Sardegna multiculturale, idea che però hai detto poi in realtà si è rivelata meno veritiera di quella che avevi immaginato. Dopodiché ti sei trasferita a Sydney, che non lo so, nella tua testa cos'era, una grande Bologna con i surfisti, cos'era?
Allora... in realtà ho detto che la mia idea era sbagliata, in realtà volevo dire non era totalmente sbagliata, era solo molto superficiale, nel senso che gli elementi della Sardegna che io ricercavo poi c'erano, cioè c'è la natura, c'è il mare e c'è il sole. Però c'è anche molto altro, certo non c'è tutto quello che ha la Sardegna, però c'è molto altro che quello che poi ho scoperto. Quando mi sono trasferita a Sydney non c'è stato, appena ho iniziato a lavorare, l'amore viscerale che ho provato la prima volta, e poi ero immersa in un ambiente lavorativo, quindi non era molto multiculturale, erano tutti australiani, poi c'eravamo io e una ragazza spagnola, eravamo le uniche persone, insomma, non australiane, e poi si lavorava parecchio, ecco. Poi sì, era una grande, cioè è una grande metropoli, e diciamo l'ho vissuta come, adesso non voglio dire una Milano col mare o una Bologna con i surfisti, però in maniera diversa. Non, forse non c'era più la spensieratezza dell'inizio, non c'era più il senso della scoperta, perché avevo solo un obiettivo, ottenere la cittadinanza, quindi ero concentrata su quello.
Però, visto che dal momento in cui ho ottenuto la cittadinanza è la seconda volta che la citi come il tuo obiettivo, non ti sei limitata a quello, non ti sei fermata lì, hai anzi non solo deciso di continuare a vivere in Australia, ma anche di investire molto in Australia, in tutti i sensi. Ti chiedo qual è stato il procedimento mentale che ti ha portato a dire: ok, raggiunto questo obiettivo, me ne pongo un altro, e poi quali sono state le mosse pratiche una volta che hai ottenuto la cittadinanza per entrare nel mondo lavorativo australiano, avendo potenzialmente tutte le porte a tua disposizione?
Io sono entrata nel mondo lavorativo australiano dal giorno 1. Avevo un lavoro da Londra che mi ha sponsorizzato e sono già stata immediatamente immersa nel mondo lavorativo australiano. Poi, appena ho ottenuto la residenza, quindi prima di ottenere la cittadinanza, ho ottenuto un lavoro per il governo, cosa che non ho ricercato, sono stata contattata tramite LinkedIn. E poi, prima ancora, avevo anche iniziato a lavorare all'università. Tutto questo non è stato pianificato. Non c'è stato un calcolo o un gioco di scacchi, sono cose che sono un po' successe, una dopo l'altra. Dopo la cittadinanza io in realtà non avevo bene l'obiettivo, sarei potuta benissimo tornare in Sardegna, anzi sarei voluta tornare in Sardegna per un periodo abbastanza lungo, però avevo appunto questi lavori che mi piacevano, che non volevo chiudere, ed ero anche fidanzata, quindi non volevo lasciare le cose, quindi ho continuato. Però non c'è stato, dopo la cittadinanza non c'è stato un grande obiettivo che mi dicesse ok, adesso che fai? Forse il grande obiettivo era ok, adesso torno in Sardegna per un pochettino, però nessun grande obiettivo, diciamo, o difficile dopo la cittadinanza. A parte gli obiettivi lavorativi che ci sono, ma insomma è una cosa diversa, non sono obiettivi di vita.
In che modo ti ha cambiato l'Australia?
Sicuramente mi ha dato più confidenza in me stessa, mi ha fatto capire che posso farcela con le mie forze, anche se devo dire che non credo che nessuno ce la faccia mai con le proprie forze. Io nella mia vita ho conosciuto persone incredibili, sono stata aiutata, ho aiutato anche tantissime persone, ma sono stata anche molto aiutata tramite coincidenze, tramite fortuna. Poi certo ci ho messo del mio, ma ce l'ho fatta da sola, ma anche tramite l'aiuto degli altri. Quindi l'Australia mi ha cambiato facendomi capire che sì, si può ottenere quello che si vuole se ci si crede abbastanza, ecco.
Abbiamo accennato più volte al tuo lavoro attuale, che cosa si può riferire di quello che fai quotidianamente?
Allora, io ho tre occupazioni. La mia occupazione principale è essere un project manager per il New South Wales Government, quindi il governo del New South Wales, in particolare per il ministro dell'istruzione. Io sviluppo progetti e li ristrutturo oppure li amplio in maniera che possano essere diffusi sul territorio. L'ultimo progetto, per esempio, di cui mi sono occupata, anzi uno degli ultimi, non è stato proprio l'ultimo, è una piattaforma che tutti gli insegnanti del New South Wales, scuole primarie e scuole secondarie, utilizzano per l'insegnamento nelle scuole. Quindi è una piattaforma usata da migliaia e migliaia di insegnanti e di presidi. È una sorta di Netflix, diciamo, del ministero. Ovviamente ho sviluppato questa piattaforma utilizzando l'aiuto di developers e vari team nel ministero, però è stato un progetto molto, molto emozionante. Poi ho anche un ruolo all'università, dove faccio parte del comitato etico della Macquarie University, per cui ogni ricerca che coinvolge l'utilizzo degli animali deve essere approvata da un comitato etico che ne valuta l'eticità e la conformità con la legge esistente. E quindi faccio parte di questo comitato come membro esterno, non scientifico, e lavoro questo ruolo da circa 8 anni. E poi il mio ruolo, diciamo, più divertente, meno istituzionale, è il lavoro alla radio, dove ho un programma che si chiama Parole in Libertà su Rete Italia, e intervisto ogni settimana persone che hanno un talento particolare e parliamo del loro talento e ne parliamo in maniera che possa ispirare anche altre persone, possa insegnare qualcosa facendo divertire. E ci sono sempre storie interessanti che tocchiamo.
In tutti questi anni com'è cambiata la tua percezione dell'Australia o com'è cambiata l'Australia?
Allora, devo dire la verità che dopo aver raggiunto l'obiettivo di cittadinanza mi ero un po' disamorata del paese. Tant'è che non vedevo appunto l'ora di tornare in Sardegna. E invece quest'anno ho riscoperto l'amore, quindi ogni cosa mi sembra bellissima e apprezzo ogni secondo, apprezzo ogni differenza. E la mia percezione è cambiata e continuerà a cambiare, credo. Il mio cuore è sempre diviso tra Italia e Australia, però credo di aver raggiunto un buon equilibrio adesso, nel senso che non ho più la nostalgia viscerale che avevo un tempo per la Sardegna, o più in generale per l'Italia e per tutto ciò che era italiano. Forse anche perché, mentre prima, per i primi 8 anni in cui sono stata qua, avevo amici e relazioni con persone da tutto il mondo, perché italiani, negli ultimi anni mi sono avvicinata molto alla comunità italiana. Quindi ecco, è stata una maniera per essere in Italia, anche stando in Australia, per avere un po' tutto dai due mondi, ecco.
Effetto placebo?
Non so se sia un effetto placebo, credo che No, credo veramente di aver raggiunto un bel equilibrio che può cambiare a momenti, cioè magari domani ci sentiamo e ti fai un discorso di tipo diverso, però credo proprio che quest'anno, forse anche per il fatto che andrò in Sardegna per un periodo più lungo del solito, stia apprezzando l'Australia e amandola come l'amavo prima, pur amando l'Italia. Con tutta me stessa, ovviamente.
Ti sei pienamente riconciliata. Ti avrei chiesto proprio questo, in realtà, che cos'è che ha fatto riscattare l'amore, tra virgolette, per l'Australia, al di là della constatazione che l'Australia ti consente di vivere la vita più simile a quella che vorresti, quindi combinando l'Australia e la Sardegna.
Beh, allora, ci ho bruciato la domanda, comunque. Se devo pensare ad altre cose più nello specifico, direi che non è cambiata l'Australia o le cose in generale che io vedo dall'Australia o qualcosa di specifico esattamente, credo proprio che sia cambiata la mia percezione. I miei occhi adesso vedono tutto quello che mi circonda con una sorta di benevolenza e amore che prima avevano perso. Non so perché questo sia successo. Posso dire però che non sono una di quelle persone che, e penso che si sia capito, non sono scappata dall'Italia perché odiavo l'Italia e non volevo e non vorrò andarmene via dall'Australia perché odio l'Australia. Apprezzo e amo entrambi i mondi. Delle cose che mi piacciono dell'Australia, a parte le cose che già ho menzionato, sono il fatto che, per esempio, le persone sono molto proattive e disposte al fare. Credo che gli italiani siano molto teorici, quindi si parla molto, si pensa, si scherza anche tanto, però poi al momento del fare magari si trovano mille problemi. Questo ovviamente sto generalizzando. Invece in Australia quello che mi piace è che se tu hai un progetto lo puoi iniziare, non c'è ma forse questo non andrà bene, c'è una sorta di spensieratezza e positività che credo che in Italia si sia un po' persa, no? Questa è una delle cose che mi piace di più, perché io sono così, sono sempre stata così e quindi qua mi ritrovo, non dico con i miei simili, però più simili da questo punto di vista.
Sabato, in conclusione, hai detto dell'equilibrio raggiunto, hai parlato del cuore diviso, hai sottolineato come la percezione di questo mondo, gli occhi con i quali lo guardi è cambiata e rischia di cambiare nuovamente, quindi mi rendo conto che è un po' come tirare la monetina, ma se ti dovessi chiedere adesso dove ti vedi tra 10 anni e perché, quale sarebbe la risposta di pancia?
No, la risposta di pancia è che io odio queste domande, quindi anche
benissimo.
Quando...
Una me l'hai bruciata, una la odi, alla terza attacchi direttamente il telefono, benissimo.
Ti sto bozzando questa intervista. No, anche nei colloqui lavorativi, quando mi chiedono cosa faresti tra 5 anni, cosa faresti tra 10 anni, credo che non si possa rispondere onestamente a questa domanda, soprattutto per il tipo di persona che sono io. Sono una persona che vive nel divenire, quindi non pianifico esattamente tutto. Quando ho dei grandi sogni cerco di ottenerli, però un grande sogno può venire anche da una conversazione e quindi cambiare tutta la tua vita. Non so dove sarò fra 5 o 10 anni, in qualche parte del mondo, spero, facendo cose che mi piacciono e circondata da persone che amo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.